Questa mattina, così brevemente, volevo parlare di come ci sono delle lezioni difficili da imparare. Ecco, se vediamo la storia del popolo di Israele, in realtà è un popolo che è un po' tipo il bambino di Dio, e quindi tutto il Vecchio Testamento è un po' una pedagogia e i profeti stessi, con i grandi ministeri, le grandi chiamate, però avevano sempre non solo momenti di abbattimento, di depressione, vedete Elia o altri, ma momenti anche di follia, momenti di ribellione, momenti in cui era difficile per Dio poter persino guidare loro che rappresentavano un poco la voce di Dio. È chiaro, quindi, se era difficile guidare i profeti, figuriamoci se era difficile poi guidare il re o gli altri, i subordinati. E vogliamo guardare un attimo la vita di un profeta minore. E questo profeta lo conosciamo tutti perché credo che anche nella scuola domenicale se ne parli, è il profeta Giona. Questo è un profeta particolare, non solo il discorso della sua vita abbastanza particolare e tra l'altro con quella avventura particolare che spesso si racconta anche nelle scuole domenicali della sua traversata dell'oceano a bordo di un pesce, ecco, che secondo un po' gli studiosi dovrebbe essere un capodoglio, che è un mammifero, se non mi sbaglio, è capace tante volte di mantenere dentro di sé anche degli squali di 4 metri e che rimangono vivi, quindi è verisimile, però dico, al di là di questa particolarità, lo vogliamo un attimo vedere. Intanto, non so se sapete il significato del suo nome, è Colomba, infatti Colomba, Colomba vola, e lui è strano, ma è un profeta, è l'unico forse che a un certo punto, nel momento in cui Dio gli dice vai e afferma certe cose nei confronti di un popolo, lui se ne va in una direzione diversa. E visse nella epoca del re Geroboamo, se ricordate, e le sue profezie furono tutte veramente realizzate, anche l'estensione del regno sotto il re Geroboamo, il popolo di Israele si estese notevolmente. Prendiamo un attimo Giona, il libro di Giona, al capitolo 1, e dice in questa maniera: la parola del Signore fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, in questi termini: alzati, vai a Ninive, la grande città, e proclama contro di lei che la malvagità loro è salita fino a me. Ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. E qui vediamo già qualche cosa di particolare che credo che possiamo vedere assimilata alla nostra vita. È come dire, Dio ci dice, destra! Prima facciamo tanto, ecco, per cercare di ascoltare la voce di Dio. Credo che questo sia stato un percorso nella tua maturazione, che è quella di essere sensibile alla voce di Dio, e spesso abbiamo preso tante cantonate, almeno io ho preso tante cantonate perché mi è sembrato di sentire una voce che diceva destra e sono andato a destra, invece era a sinistra. Ecco, come un poco un altro profeta di cui abbiamo qualche volta parlato, quello Balaam, che voleva sentirsi dire una cosa da Dio e a un certo punto gli sembrò di sentirsela dire, ma non era Dio che gli stava parlando, tant'è vero che poi se la vide brutta e passò un momento dove dovette essere rimproverato da un asino. Ecco, questa è una grande, diciamo, situazione di umiliazione. Cioè, che immaginate, noi che ci sentiamo super intellettuali, viene un asino e ci rimprovera e cerca di farci rinsavire. Questo veramente è il massimo. Ma in questo caso, dicevo, spesso noi cerchiamo la voce di Dio, spesso abbiamo difficoltà a coglierla, spesso non c'è tanto silenzio nella nostra mente perché ci sono un sacco di altre voci, voci che ci spaventano, voci che ci amareggiano, voci che ci accusano, voci che ci tormentano, ossessioni, eccetera, eccetera. Finalmente, quando ascoltiamo la voce di Dio, sembrerebbe automatico che noi obbediamo questa voce, che noi seguiamo quello che Dio ci dice, ma non è neanche questo scontato, perché finalmente, quando cominciamo ad essere sensibili, capaci di percepire la voce di Dio, come in questo caso Giona era solito percepire, in questo caso sembra quasi che percepirla gli serve proprio a fare il contrario. Infatti Dio gli dice vai là e fai questo, e Jonathan si mise in viaggio. Stavo guardando Jonathan, è venuta una trasposizione di nomi. E Giona, no, Jonathan, no. Pure si è messo in viaggio, però noi speriamo per la volontà di Dio, ecco, e crediamo. Giona si mise in viaggio e andò nella direzione opposta. L'importante è che era lontano dalla presenza di Dio. Cioè, quindi, come a dire, quella voce che probabilmente aveva cercato, quella voce che spesso noi abbiamo cercato nel passato, quella voce che ci ha finalmente toccato, quella voce che siamo stati capaci di udire, diventa stranamente una voce non più familiare, una voce anzi quasi da rifiutare, una voce a cui ribellarsi. E questo chiaramente è importante capirlo, perché normalmente con Dio non abbiamo un rapporto così diretto. Noi in parte profetizziamo, in parte conosciamo, e quindi la nostra percezione è frammentaria. E tante volte l'immagine che abbiamo di Lui non è la migliore, quindi in qualche modo, dopo avere finalmente ascoltato la sua voce, la ascoltiamo ma non la riceviamo, ma in qualche modo anzi facciamo il contrario. E così trovò quella nave, voi sapete tutti la storia, pagò il prezzo, non fece il clandestino, pagò il biglietto e si imbarcò. E la scrittura, sempre al verso 3, ribadisce, sottolinea che andò a Tarsis, ma la cosa importante non era il fatto di andare a Tarsis, ma era lontano dalla presenza del Signore. Quindi lontano dalla presenza del Signore ha a che fare non soltanto con un luogo fisico. Ecco, può essere un luogo fisico, ovviamente nel momento in cui Dio ci dice sarebbe meglio che tu stessi qua, sarebbe meglio che tu ti trasferissi là. Ecco, tante volte la fisicità la possiamo collegare al spostamento missionario, possiamo collegarla anche alla residenza, e tante volte in qualche modo l'importante, ecco, a Giona non era allontanarsi semplicemente da Ninive, che era quella città dove doveva andare e dove in qualche modo doveva annunziare un messaggio, ma allontanarsi dalla presenza del Signore significava non solo andare in un'altra direzione, ma in qualche modo lasciare la voce di Dio in background, come a dirgli: Signore, parla, ma a me non è che mi interessi molto, io ho ascoltato la tua voce, però in questo momento non mi va. Poi, se dovessimo studiare il profilo psicologico di Giona, vedremmo che magari ci aveva tante ragioni, tante idee, anche legate alla sua immagine di Dio, perché diceva tanto Dio poi lo so che ha misericordia, tanto qua e là, quindi è un viaggio inutile, che cosa devo fare, non serve a niente, c'è tante motivazioni che potremmo stare lì a sottolineare, ma abbreviando e accelerando questo viaggio, lui si imbarca, voi sapete cosa succede, si scatena una tempesta incredibile, la nave era sul punto di sfasciarsi, verso 4, i marinai ebbero paura, invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono in mare a mare il carico di bordo per alleggerire la nave. E questo è già un altro concetto importante: quando noi stiamo male, quando noi siamo in crisi, quando noi ci distacchiamo dalla presenza di Dio, tutti quelli che sono intorno a noi sembra quasi quasi che potessero respirare questa nuvola cattiva. Cioè, la tempesta esterna altro non è che la estrinsecazione, la espressione della tempesta di dubbio, di ribellione, di menefreghismo, di autonomia che viveva Giona. Quindi questa tempesta si materializza in una tempesta fisica e qui ci fa anche capire, se leggiamo tutta la storia, vediamo che uno degli aspetti fondamentali è la sovranità di Dio, perché in tutte le azioni vediamo che poi Dio è sovrano e organizza tutte le cose con lo scopo, ovviamente, non soltanto di educare Giona alla comprensione e alla misericordia, ma soprattutto poi di salvare il popolo di Ninive, di cercare di portare. Questo è un altro concetto importante, perché il popolo di Israele tante volte non era molto sensibile ai popoli pagani, mentre qui vediamo questo desiderio così forte che Dio ha di evangelizzare, di desiderare il bene degli altri popoli, cosa che non era tanto condivisa da Giona, come a dire, per loro i niniviti potevano anche morire. Ma vedete quante lezioni si colgono in un brano del Vecchio Testamento, quindi questa idea che il popolo di Israele reale, l'Israele reale, dovrebbe essere più sensibile ai bisogni dei pagani, ecco, cosa che forse neanche l'Israele reale, nazione, oggi sta vivendo, è più sensibile ai propri bisogni, ai propri interessi, ma questo è un altro capitolo di carattere politico, sociale, che non vogliamo centrare. Ecco, però sicuramente in Giona vediamo la espressione di qualcuno che ha difficoltà a capire i bisogni degli altri, e tutto sommato se Dio distrugge i niniviti non gliene frega più di tanto, ecco, non ha questo senso della misericordia che Dio gli vuole insegnare. Quindi a questo punto tutti intorno a lui vivono la tempesta, si angosciano, si impauriscono, cominciano a pregare i loro dei, e questo ci fa vedere anche quando siamo in un contesto dove le cose vanno male, le persone intorno a noi in qualche modo cercano i loro rimedi, cercano i loro idoli, cercano le loro tecniche più o meno trascendentali per o cacciare via la circostanza o mantenere l'equilibrio nella circostanza. E poi, andando velocemente, succede che si deve capire perché c'è questa tempesta, quindi i marinai si spaventano, lo vedono invece sceso in fondo alla nave che si era coricato e dormiva, quindi l'atteggiamento di Giona contrasta completamente con il clima di terrore, non so se era menefreghismo, non so se era fede, non penso, non so se era come a dire ormai va bene come va, e in ogni caso lo interpellano, forse se leggo sono ancora più sintetico, volevo sintetizzare una cosa che era sintetica. Il capitano gli si avvicinò e gli disse: che fai qui, Giona? Dormi? Alzati, invoca il tuo Dio, forse egli si darà pensiero di noi e non periremo. Ed è incredibile ancora questa situazione in cui degli increduli, delle persone che non hanno niente a che fare con Dio, incoraggiano l'uomo di Dio a cercare Dio per se stesso e anche per loro, diciamo. E questa è una situazione che spesso noi possiamo vivere anche nella realtà quotidiana, cioè che delle persone nella difficoltà, nella crisi, in qualche modo ci coinvolgano, e magari coscienti, in questo caso forse avevano pensato che lui era così tranquillo proprio perché era super protetto, lo svegliano, lo cercano. Mi ricorda un altro episodio di quando Gesù dormiva nella tempesta e lo svegliano e dicono: non ti curi tu che noi stiamo morendo. Qui in qualche modo avviene una cosa simile che coinvolge Giona e viene interpellato in particolare dal capitano e dice: insomma, prega tu per noi, prega perché possiamo esserci salvati. Poi si dissero l'un l'altro, verso 7, venite, tiriamo a sorte e sapremo per causa di chi capita questa disgrazia. Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Ecco, quindi nel periodo storico di cui parliamo, spesso si usava questa modalità per capire chi era la causa della sventura, chi era quello che portava sfiga. E giusto giusto viene ad essere indirizzata questa sorte, questa metodologia, punta Giona. Allora lì gli chiedono chi era, gli dissero: spiegaci dunque per causa di chi capita questa disgrazia, qual è il tuo mestiere, che professione fai, da dove vieni, qual è il tuo paese, a quale popolo appartieni. E lui racconta tutto. Allora quegli uomini stranamente diventano ispirati da Dio, cioè nel momento in cui noi tante volte perdiamo il senso dell'equilibrio, Dio si può servire anche di situazioni, di persone intorno a noi per cercare di farci ragionare. E in qualche modo intanto gli chiedono spiegazione: ma perché stai facendo questo? Quasi a dire: perché ti stai allontanando da Dio? E dall'altra parte vengono messi in un grandissimo dilemma, perché nel momento in cui lui stesso dice: ok ragazzi, sono io la causa, buttatemi a mare e risolviamo la causa, in realtà loro sono messi di fronte a un problema di coscienza grave, ecco, perché dice: un attimo, ma noi cosa facciamo? Lo buttiamo, non lo buttiamo? È vero, non è vero? In ogni caso ci macchieremo di un delitto. Ed egli rispose: prendetemi e gettatemi in mare e il mare si calmerà. Tuttavia quegli uomini cercavano di raggiungere la riva, non ci riuscivano, gridarono al Signore e dissero: Signore, non lasciarci perire per risparmiare la vita di quest'uomo e non accusarci del sangue innocente. Quindi ancora una volta una situazione di conflitto, una situazione di difficoltà in cui in qualche modo doveva morire qualcuno, non si voleva macchiare di quel sangue, ma nello stesso tempo non lo potevano risparmiare perché lui era la causa del male. Quante volte ti trovi in situazioni dove qualunque cosa fai è sbagliata? Se faccio così, pomì, se faccio colì. E lì realmente una cosa incredibile che cogliamo in questo equipaggio è l'appellarsi alla sovranità di Dio. Infatti quando dicono: poiché tu Signore hai fatto come ti è piaciuto, questo è qualcosa veramente che manifesta quello che noi dovremmo, nelle difficoltà, nei conflitti, nei problemi, cercare di manifestare, cioè questa fiducia nella sovranità di Dio, come a dire: tu sai ogni cosa, Dio, tu sai ogni cosa. Ecco, questo io vi invito tante volte a farlo nei momenti in cui siete in questi conflitti estremi, dove sembra che qualunque strada dove prendiate, insomma, ci saranno delle conseguenze. Questo rimettersi a Dio, ricordare a Dio chi è, non è che Dio se l'è dimenticato. Ricordate un altro grande episodio del popolo di Israele, in questo caso era Giosafat, sempre questo Gio c'è sempre, e che si mette a ricordare a Dio. Ricordate quel momento in cui vengono attaccati dagli Amalechiti e allora vanno a pregare, dico: Dio, ma tu non sei Dio? E Dio dice: sì, sono io. E dice: ma tu non ci hai promesso? Questo ricordare a Dio, questo rimettersi a Dio, questo dire: Dio, tu sai, è qualche cosa che ci alleggerisce tante volte di una difficoltà estrema in cui quello che sappiamo in realtà non è sufficiente. Quante volte ti accorgi che tutto quello che sai, tutta la tua esperienza, tutto quello che hai fatto fino a quel momento non è sufficiente a tirarti fuori da quella situazione? E cosa fai oltre a stare in conflitto? Hai bisogno di rimetterti a Dio, come fecero questi uomini. Quindi fu un grande esempio di fede, un grande esempio veramente da seguire. A quel punto non solo lo gettano in mare, miracolosamente il mare si calma, e furono presi da un gran timore, perché ovviamente, sebbene avessero sospettato che Giona stava seguendo un Dio vero, non come i loro dei, cioè un po' astratti, cioè a questo punto è come se questa azione che avviene, in cui il mare si calma, li avvicina a Dio, li porta a fare un sacrificio al Signore, fare dei voti. E lì invece Giona cambia destinazione, cioè cambia residenza, si va a trasferire nella pancia di questo pesce. E ora voglio concludere, perché questo lo faremo in due parti, questa piccola riflessione. Questa è la prima parte di come è difficile, ecco, in questo caso è Giona, ma ci siamo ognuno di noi in questa situazione dove Dio ci dà spesso una direzione e noi, per tante ragioni, andiamo in una direzione diversa e poi alla fine succedono delle situazioni varie, finiamo intrappolati. In questo caso non è una prigione fisica, ma è una prigione animale. E da lì poi continua la storia. E capitolo 2, verso 2: dal ventre del pesce Giona pregò il Signore, il suo Dio, e disse: io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia, ed egli mi ha risposto. Dalla profondità del soggiorno dei morti ho gridato, e tu hai udito la mia voce. Tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, la corrente mi ha circondato, tutte le tue onde e tutti i tuoi flutti mi hanno travolto. Io dicevo: sono cacciato lontano dal tuo sguardo, come potrei vedere ancora il tuo tempio santo? Le acque mi hanno sommerso, l'abisso mi ha inghiottito, le alghe si sono attorcigliate alla mia testa. Sono sprofondato fino alla radice dei monti, la terra ha chiuso le sue sbarre su di me per sempre, ma tu mi hai fatto risalire dalla fossa, o Signore mio Dio. Quando la vita veniva meno in me, mi sono ricordato del Signore. Attenzione, non dice: mi sono ricordato che mi avevi dato una direttiva, mi sono ricordato che mi avevi detto: Giona, dovresti fare questa cosa, è la mia volontà. Ma mi sono ricordato di te. Cioè, tante volte nel momento in cui noi non stiamo seguendo la volontà di Dio, la prima cosa non è ritornare indietro, ecco, anche perché in quel momento Giona, anche se avesse detto: ok, che veramente sono stato un pazzo, sono stato assurdo, vedi a non ascoltare la voce di Dio, dovevo andare a Ninive e in fondo dovevo predicare il ravvedimento a loro, e ora guarda dove mi trovo in una situazione incredibile, non ci posso neanche andare. Quindi la prima cosa è cercare nuovamente la presenza di Dio, ascoltare nuovamente Dio nella sua paternità, non nelle sue direttive, non nei suoi ordini, dovremmo dire meglio, non nei suoi progetti, ma nella sua dimensione paterna di amore, perché in quel momento, dopo che aveva trasgredito a quella direzione, dopo che aveva ignorato quel progetto, vediamo da quello che dice Jonathan che aveva dubitato persino dell'amore di Dio, della presenza di Dio, e si sentiva cacciato. Io dicevo: sono cacciato lontano dal tuo sguardo. Ma se lo sta vivendo tutto lui, Dio aveva smesso un momento di guardarlo? Dio aveva smesso un momento di fare il tifo per la sua vita? Dio aveva smesso un momento di non continuare a desiderare il suo bene? No! Però il fatto di uscire dalla progettualità di Dio spesso può causare anche una mancanza della consapevolezza dell'amore che Dio ha per noi. Il fatto di non andare agli appuntamenti che Dio ci ha messo davanti, e questa è una esortazione per ognuno di noi questa mattina. Vero è che Dio continua ad amarci, vero è che Dio continua a fare il tifo per noi, ma quando ci allontaniamo, quando in qualche modo prendiamo delle direzioni alternative per ragioni di tipo vario che non sto qui a sottolineare, in qualche modo il non incontrare i progetti di Dio, il non incontrare gli appuntamenti di Dio, il non incontrare la missione che Dio ci ha dato, qualunque essa sia, nella Chiesa, potesse essere anche quella di pulire i gabinetti o qualunque altra cosa, è come se piano piano ci mettesse al di fuori della consapevolezza dell'amore di Dio. Dio ha smesso di amarci? No. Dio si è seccato perché non abbiamo fatto il compitino che Lui ci aveva assegnato? No. Ma noi non siamo più in grado di percepire quell'amore, quella cura, e quindi ragioniamo in noi stessi sentendoci cacciati lontani dal tuo sguardo. Giona, ma che sta dicendo? Se sei tu che te ne sei scappato dalla presenza di Dio, com'è che ora dici che Dio ti ha cacciato? Com'è vicino alla nostra esperienza quotidiana? In realtà noi tante volte ci allontaniamo dal progetto di Dio, ci allontaniamo perché Lui partì con l'unica certezza andare lontano dalla presenza di Dio. E poi dopo che se ne andò lontano dalla presenza di Dio si sentiva solo, si sentiva cacciato. Come umano, come vicino a quello che ci può tante volte succedere. È chiaro, tante volte questo andarsi lontano dalla presenza di Dio non è una maniera così esplicita come per Giona. Noi diciamo: Dio, basta, ora, come c'è stato un periodo della mia vita che io ho detto a Dio, ok, ora basta. Tu ti fai i fatti tuoi, io mi faccio i fatti miei, io voglio fare testa mia, io voglio fare lo psichiatra come gli altri, io voglio fare, le persone vogliono essere prese in giro, io voglio prenderli in giro, io faccio nient'altro che fanno gli altri. E Dio non è che mi ha detto no, non lo devi fare, no, 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 non mi ha fermato, mi ha lasciato andare avanti, solo che andando avanti poi mi sono trovato dentro un pesce, non era un capodoglio, mi sono trovato in una prigione costruita e in qualche modo dove io avevo cacciato Dio e in realtà mi sentivo cacciato. Vedete che strano, la rabbia, l'amarezza, il dolore ci fa diventare paranoici, cioè siamo noi che ce l'abbiamo con gli altri, invece pensiamo che sono gli altri che ce l'hanno con noi. Non so se vi capita mai, siete molto nervosi, vedete tutti i nemici, vedete tutti minacciosi, vedete tutti che non vi possono avvicinare perché sennò lanciate scariche elettriche. E questo è quello che succede quando dentro in qualche modo usciamo da una progettualità che non è solo un compito, ma è il capire che l'amore di Dio è la medicina, permettetemi questa analogia, che abbiamo bisogno di assumere una volta al mese, una volta alla domenica, ogni giorno, più volte al giorno, mattina, pranzo, cena e magari anche notte se abbiamo un incubo e ci svegliamo un attimo subito dobbiamo dire: Signore, Tu sei con me, Tu mi stai continuando ad amare. Quindi queste sensazioni di rigetto, queste sensazioni di sfiducia, come potrei vedere ancora il Tuo Tempio Santo, come a dire: Signore, come faccio ora? Signore, come mi sono ridotto? Signore, sono in crisi. Giona, cosa hai bisogno di fare? E qui andiamo verso la conclusione di questa prima parte della lezione che Giona ha bisogno di imparare, cioè quello di scoprire l'amore perfetto di Dio, di scoprire non nel fatto che automaticamente, poi vedremo la lezione continua, che non si sente a posto o non è risolto il problema quando Jonathan alla fine fa quello che Dio gli aveva indicato, perché c'è la seconda parte, ma ancora di più il lavoro che Dio sta facendo nella sua vita, il lavoro che Dio sta facendo nella tua vita non è farti diventare un esecutore della sua volontà, quasi robotico, come una specie di direttore che ti dice quello che devi fare, tu, ok, agli ordini, signora, l'hai detto tu, lo devo fare, si deve fare, no, ma è quello di farti scoprire cos'è il meglio per te. Questa era la missione di Dio nei confronti di Giona, questo è quello che Dio sta cercando di fare con la mia vita, con la tua vita. E lì quindi, mentre si vede in questa prigione che lui stesso, attenzione, la prigione in realtà, se ci riflettete, era già una salvezza. Rispetto all'affogare, rispetto al morire, quel pesce in realtà era un pesce benedetto, era un mammifero benedetto se era un capodoglio, come molti dicono, perché in qualche modo crea una parentesi, crea uno stato intermedio dove, per la grazia di Dio, non siamo distrutti, ma siamo ibernati, no, siamo momentaneamente congelati, siamo in sospeso. Giona è in sospeso nella sua prigione, come tu sei tante volte in sospeso in quella prigione che si è generata nella tua vita, e lì comincia una rielaborazione. Prima la crisi, il rigetto, sto male, Signore, come farò a vedere nuovamente la luce, come farò? Però poi piano piano cambia l'atteggiamento, ed è quello che stiamo cercando di sottolineare sempre, cioè l'attitudine della lode, l'attitudine del grato a Dio, non del lamentoso. E infatti, dopo aver parlato di tutto quello che l'ha sommerso, l'abisso l'ha inghiottito, le alghe gli sono entrate da tutte le buche, da tutte le parti, si sono attorcigliate la sua testa, e è sprofondato fino alla radice dei monti, la terra ha chiuso le sue sbarre, eccetera, eccetera, comincia la riconoscenza a Dio, perché mi hai fatto risalire dalla fossa, Signore mio Dio. Quando la vita veniva meno in me, cioè quando proprio la sensazione era, questa parentesi ormai diventa una parentesi pre-morte, cioè è uno stato di coma seguito dalla morte, invece da questo coma spirituale, da questo coma di sfiducia, da questo coma, a un certo punto, quando la vita veniva meno in me, mi sono ricordato del Signore. Beh, Giona, cioè, ma perché non ti ricordavi prima? Ma me l'ero dimenticato, mannaggia. Abbiamo bisogno di ricordarci, lo Spirito Santo è lì per ricordarci, è lì per rimetterci in gioco, ricordandoci. Ricordandoci che Dio è. E la mia preghiera è giunta fino a te. Anche queste sono considerazioni strane. Perché? Forse che Giona sicuramente dubitava del contatto con Dio, lui che aveva confidenza con Dio. Sicuramente Dio aveva già ascoltato la sua preghiera. Ma Jonathan aveva la sensazione, Giona aveva la sensazione che le sue preghiere non superassero la testa del capodoglio, cioè arrivavano lì e ritornavano. Ma mentre comincia a cambiare la sua attitudine, mentre il Giona che c'è in te, mentre tu nella tua prigione, nella tua situazione di fuga, nella tua parentesi, nel tuo coma, cominci un attimo a modificare, aiutato dallo Spirito Santo, a cominciare a ricordarti che Dio c'è, che Dio c'è. Non sei stato cacciato, non sei stata cacciata dalla presenza di Dio, ma Dio c'è nella tua vita, nella mia vita. Quando cominci a ricordarlo, e allora ti rendi conto che la preghiera raggiunge Dio nel suo Tempio Santo, cioè quindi va al di là delle circostanze, va al di là, è come qualcosa che mira e che tocca e che sai che è già ascoltata. E qui una sottolineatura che velocemente è una premessa al verso 10 su cui concluderemo. Quelli che onorano gli idoli vani allontanano da sé la grazia. L'idolatria ci allontana dalla percezione della grazia. Questa è un'altra rivelazione pre-Cristo importante, l'idolatria. Tutte le cose a cui ci leghiamo più che a Dio, anche a noi stessi, con tutte le nostre manifestazioni di fughe, tutto quello che ci allontana da Dio, tutto quello che diventa più importante di Dio, in qualche modo ci fa perdere la sensibilità alla grazia. E per quest'anno che viene noi vogliamo veramente invece accrescere la nostra sensibilità alla grazia, cioè a quello che Dio ha già fatto, ci alziamo in piedi, a quello che Dio ha già operato, a quello che Dio già ha messo dentro di noi, per non trovarci come Giona sperduti nel ventre di un pesce cane, che è molto peggio. Vogliamo veramente ridimensionare il nostro rapporto con le cose a cui abbiamo dato troppo valore, perché queste non solo ci fanno male, ma il male peggiore che ci possono fare è allontanarci dalla percezione di quello che Dio ci ha dato già. Grazia significa dono immeritato. Giona in qualche modo fa un'autocritica e ha detto: io mi sono attaccato alla mia immagine tua, me ne sono andato per i fatti miei, ma guai a quelli che se ne vanno per i fatti loro, perché alla fine si allontanano dalla percezione della grazia e diventano disgraziati. Ma non perché Dio non li ama, ma non perché Dio si è allontanato, ma non perché Dio ti ha cacciato, ma perché tu ti sei estraniato. Ma, qui c'è il verso finale, ma, meno male che c'è questo ma, alle nostre incapacità, alle nostre fragilità, alle nostre fughe, alle nostre prigioni, alla Silvio Pellico, alle nostre evasioni, alle nostre fughe, alle nostre crisi, Dio ci ricorda all'inizio di quest'anno che la sua grazia è stabile, è ferma, è sicura, non possiamo dubitarne. Ma, e lo diciamo insieme a Giona, io cosa farò? Dirò: ci mancava pure il pesce. No, ma io ti offrirò sacrifici con canti di lode. Questo è quello che Dio ti sta chiedendo. Nel profondo del tuo dubbio, nella difficoltà, nei momenti più assurdi dove non c'è nessuna ragione per lodare, ma saresti autorizzato a lamentarsi e a estendere la lamentazione a tutti quelli che sono intorno a te, Dio ti dice: impara a dare il sacrificio della lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Ti offrirò sacrifici con canti, mi piace, di lode. Adempirò i voti che ho fatto, come a dire: riprendo la fiducia nel progetto che hai fatto per me e che io ho detto ok. Non è che Dio l'ha fatto per te e tu sei stato uno che lo ha subito, sei stato uno che si è votato non allo sterminio, si è votato a Dio, si è votato alla grazia, si è votato all'amore, si è votato a tutto quello che Dio ha preparato. Però nel momento di difficoltà offri sacrifici con canti di lodi, adempi i voti che hai fatto, la salvezza viene dal Signore. E il Signore diede ordine al pesce e il pesce vomitò Giona sulla terraferma. Fine della prima puntata. Giona sicuramente aveva vissuto delle cose particolari. Giona aveva sicuramente messo in evidenza il desiderio di Dio per la conversione dei pagani, aveva messo in evidenza la sovranità di Dio, aveva visto che la risposta dei pagani nelle persone dell'equipaggio era un rimprovero per l'insensibilità, ho detto poc'anzi, degli israeliti verso i popoli che li circondavano. E Giona rappresenta il simbolo della ribellione. Però alla fine, quindi il modo migliore per iniziare questo anno, e preghiamo e poi abbiamo la cena del Signore, è quello di, qualunque sia la tua prigione, qualunque siano le sbarre che stanno bloccando il progetto di Dio nella tua vita, in parte forse può essere una sbarra di pigrizia. Dio ti ha detto là, tu dici ma botta, tra un anno ci sono gli altri che lo fanno al posto mio. Dio ti ha detto dai te stesso, i tuoi soldi, le tue energie, le tue risorse. Signore, non me la sento. E Dio dice ma te la credi? Qualunque sia quello che ti ha immobilizzato, Dio ci dice per l'anno che viene possiamo smettere di considerarlo così tanto e considerare Lui, offrire lode a Lui, adempire i nostri voti, le nostre chiamate. E lì il diavolo, che non ci ha distrutto ma ci ha immobilizzato, ci deve vomitare fuori. Lì, per la prossima tappa del nostro cammino spirituale. È difficile la lezione? Sì, è difficile. La possiamo imparare? Sì, la possiamo imparare. E preghiamo per questo, che in quest'anno nuovo impareremo tante lezioni e arriveremo sempre di più al centro della perfetta volontà di Dio. Amen. Signore, ti ringraziamo questa mattina perché, sebbene Giona rappresenti una espressione di sfiducia, di ribellione alla tua voce, al tuo parlargli ben chiaro, allontanandosi dalla sua presenza, ci identifichiamo tante volte con Giona, nel senso che sfuggiamo ai tuoi appuntamenti, sfuggiamo alle tue indicazioni, sfuggiamo forse all'impegno che ci hai detto di avere nell'ambito del tuo corpo, della chiesa locale, sfuggiamo perché abbiamo i nostri progetti. Ma poi, quando ci accorgiamo che sfuggendo, attaccandoci ad idoli vani, perdiamo la coscienza della grazia, e allora lì il tuo spirito ci ricorda il sacrificio della lode, e lì ti offriamo canti di lode, lì diciamo a te, e te lo vogliamo dire all'inizio di questo nuovo anno che viene, Signore, vogliamo adempiere i voti che abbiamo fatto, vogliamo veramente impegnarci, vogliamo consacrarci, vogliamo andare oltre per non essere intrappolati da qualunque trappola, ma arrivare lì dove tu ci stai aspettando per la tua gloria, nel nome di Cristo. Amen.